Allora do la parola alla dottoressa Zino che introduce il prossimo relatore.
Anche il dottore Francesco Busardosio si occuperà delle infezioni correlate all'assistenza presentandoci l'esperienza del Policlinico Umberto I di Roma.
Buongiorno a tutti, ringrazio anzitutto gli organizzatori, i presidenti e i moderatori per la parola. L'argomento che mi accingo a trattare quella è l'applicazione delle buone pratiche cliniche, le cosiddette best clinical practice, per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e le conseguenti ricadute medico-legali, portando l'esempio concreto del Clostridium difficile presso il Policlinico Umberto I di Roma. Questo è l'indice che mi accingo a seguire. Alcune definizioni, anzitutto. Sebbene di infezioni correlate all'assistenza siano fornite numerose definizioni, questa della World Health Organization e nello specifico durante il Global Patient Safety Challenge sembra la più completa e definisce appunto le ICA come dei processi infettivi di pazienti ospedalizzati, le quali non sono presenti in incubazione al momento dell'ingresso in ospedale, nonché tutti quei processi infettivi che si sviluppano in pazienti dimessi ma sono sempre riferibili al tempo di incubazione al ricovero ospedaliero e si comprende altresì anche quelli legati al rischio biologico per il personale sanitario. Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria un ruolo fondamentale è quello dei germi alert o germi sentinella, che ricoprono, hanno un'importanza da un punto di vista epidemiologico e per i quali è necessario e fondamentale attuare alcune specifiche strategie che adesso vedremo di affrontare nel momento in cui insorge un'infezione correlata ad uno di essi. Nell'ambito dei germi alert rientra lo stesso Clostridium difficile, ma anche Escherichia coli, Klebsiella e numerosi altri germi. Gli aims che ci siamo prefissati. Anzitutto l'analisi delle procedure di attuazione di linee guida aziendali all'interno del Policlinico Universitario Umberto I di Roma per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate appunto a uno di questi germi alert, il Clostridium difficile nello specifico. L'obiettivo principale di tali linee guida, che devono essere intese come applicazione contestualizzata di best practices, e adesso vedremo di capire cosa vuol dire, cosa intendiamo per applicazione contestualizzata, è anzitutto il contenimento, la riduzione e per quanto possibile la riduzione e la trasmissione dell'infezione da Clostridium difficile in ambito ospedaliero attraverso tutta una serie di strategie, un sistema attivo di sorveglianza, un'adeguata prevenzione, quella che è un early diagnosis e un tempestivo trattamento. Infine, un obiettivo secondario ma di fondamentale importanza è quello di costruire un modello procedurale il quale deve essere documentabile in ciascuno dei suoi passaggi, idoneo a essere utilizzato poi per la difesa tecnica delle aziende ospedaliere in capo alle quali è fatto d'obbligo in sede di giudizio appunto la dimostrazione della correttezza delle procedure immesse in atto per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza. Perché abbiamo scelto il Clostridium difficile? Clostridium difficile perché è considerato il principale patogeno delle epidemie di diarrea in ambito ospedaliero. Questo è un lavoro di Barlett che è stato pubblicato nel 2008 su Clinical Infectious Disease. Barlett fornisce alcuni dati epidemiologici significativi. Le infezioni da Clostridium difficile rappresentano circa fra il 15 e il 25% delle diarree associate agli antibiotici, circa fra il 50 e il 75% dei casi di colite, sempre correlata, legata dagli antibiotici, nonché fino al 90% addirittura delle coliti pseudomembranose, sempre associate a terapia antibiotica. Nell'ambito delle infezioni correlate all'assistenza un ruolo fondamentale è rappresentato dal sistema di monitoraggio. All'interno dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, un sistema di monitoraggio si chiama Mercurio, atto appunto a rilevare e a trasmettere successivamente i dati sulle infezioni correlate all'assistenza, in particolar modo quelle correlate ai germi alert di cui abbiamo parlato prima. Una volta che questi dati vengono rilevati e si vengono successivamente trasmessi al Comitato Infezioni Ospedaliere, il CIO, e al Clinical Risk Manager dell'azienda. Ecco, questo è un esempio, è un estratto, un report del 12 giugno in cui appunto il sistema Mercuri ha rilevato questi dati che successivamente sono stati trasmessi al CIO. Come è possibile vedere, vi erano 9 casi di infezioni da Clostridium difficile, i quali sono distribuiti nella seconda tabella, quella in basso, secondo nelle varie unità assistenziali. In rosso vengono evidenziati gli eventi epidemici, mentre in giallo si evidenziano i singoli casi. In questo caso, come evento epidemico, intendiamo un evento che interessa almeno 2 casi, con una correlazione che deve essere sia temporale ma anche spaziale. Nel caso di correlazione spaziale, intendiamo che avvenga all'interno della stessa unità assistenziale. Questo invece è un altro sempre report, in questo caso vi erano 7 casi distribuiti nella tabella in basso come nelle varie unità assistenziali. L'applicazione di queste best practices, le quali preferiamo meglio intenderle nuovamente come implementazione contestualizzata di best practices. Questo è il protocollo aziendale che è stato appunto emanato il 3 luglio ed è entrato in vigore poi dal mese di agosto 2014 delle linee guida aziendali per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Clostridium difficile. I 2 key points fondamentali di queste linee guida sono l'attuazione di una minore esposizione all'agente infettante, il Clostridium difficile nello specifico, e anche una riduzione delle cause predisponenti. Io non voglio entrare in merito alla trattazione proprio specifica delle linee guida. I punti chiave, tuttavia, sono l'individuazione e l'osservazione mirata dei soggetti a rischio, l'identificazione precoce dei casi, l'isolamento del paziente, quindi come single case oppure nel caso di eventi epidemici, quindi la coartazione di pazienti infetti in caso di eventi epidemici, e poi un appropriato utilizzo di farmaci antibiotici nella profilassi preoperatoria e nella terapia. Quindi in questo caso sarà fondamentale l'individuazione del principio attivo più idoneo, i tempi di somministrazione, il dosaggio e la durata della terapia o della profilassi. Infine vi è poi l'applicazione di tutte quelle misure igieniche, quali per esempio il lavaggio delle mani, il corretto utilizzo di guanti e poi la disinfezione dello strumentario e delle attrezzature. I risultati attesi e quelli già ottenuti, sebbene sia meglio in questo caso parlare più che altro di trends positivi, perché attualmente sono entrate in vigore da poco tempo, quindi non possiamo parlare di dati assoluti con un'assoluta significatività statistica. Possiamo dire che, anzitutto, che le infezioni da Clostridium difficile rappresentano un indice correlabile a una corretta applicazione delle norme igieniche di cui precedentemente già detto, una politica antibiotica aziendale. Queste sono delle linee guida recentemente pubblicate sull'American Journal of Gastroenterology nel 2013, aprile 2013, molto recenti. Fra queste practice guidelines emergono anche due. Innanzitutto viene posto sulle ICA da Clostridium difficile quello che viene definito come high burden sul sistema sanitario. Inoltre si evidenziano altri 2 concetti fondamentali, che sono: una, la sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile può essere adottata come strumento per il monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure, per il controllo più in generale delle infezioni ospedaliere. E poi, in seconda misura, può inoltre essere utilizzato come strumento per la segnalazione di eventuali lacune e suggeritore pertanto di altri tipi di interventi di tipo correttivo nei casi in cui vi è la necessità che questi vengano posti. I principali risultati attesi a medio termine dall'attuazione di queste linee guida, intesa appunto come best practices, possono essere riassunte in questi punti che seguono: la riduzione appunto dei trends delle ICA correlata a Clostridium difficile, un aumento della capacità di gestione e prevenzione efficace dei singoli casi ed eventi epidemici così come definiti precedentemente, ed una valutazione dell'efficacia dei piani di miglioramento attraverso una misurazione diretta, quindi attraverso il sistema Mercurio di rilevazione dei dati, e indiretta attraverso il consumo degli antibiotici. Questi sono i dati di settembre 2014, sempre rilevati attraverso il sistema Mercurio. Vediamo come da un massimo di 6 casi a un minimo di 3 casi di infezioni da Clostridium difficile sono stati rilevati. È interessante effettuare una comparazione, sebbene abbia un valore comunque statistico limitato, fra il mese di settembre 2014 e quello 2013. Il trend che emerge mostra come vi sia stato complessivamente un 7% in meno di casi, distribuito fra un 4% in meno di epidemie e un 3% dei singoli casi. Bene, mi accingo a concludere. Quali sono le conclusioni? Su un periodo, su lasso di tempo più lungo, potranno essere individuati altri criteri di misurazione, senza dubbio anche più sofisticati, correlati per esempio alla quantificazione della riduzione dei costi sanitari globali, quindi i costi legati al consumo di antibiotici, le giornate di degenza e anche un miglioramento degli outcomes nei singoli pazienti. Poi un altro aspetto accessorio ma di fondamentale importanza è rappresentato dalla possibilità di utilizzare in chiave medico-legale la documentazione, che non sempre è chiaramente vincibile dalla lettura della cartella clinica, e infine tutte quelle strategie di controllo e trattamento che vengono adottate in concreto nei singoli casi in un'ottica di migliorata capacità di documentazione e le procedure corrette delle cosiddette best practice in sede di contenzioso giudiziario. Grazie per l'attenzione.
Ringraziamo il collega Francesco Busardò per la chiarezza espositiva.